Ci siamo, ben ritrovati di nuovo con voi sempre TMV Radio Maracanà. Dunque, Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli. Allora, dovrebbero... Esatto, ci sono già gli ospiti pronti, eh? Via, adesso in cuffia ci è arrivata la comunicazione.
Intanto ritroviamo Massimo Brammati. Ciao Massimo.
Ciao Cinzia, ben ciao Marco.
E poi diamo il benvenuto anche a Mario Mattioli. Ciao Mario.
Buongiorno a tutti.
Ciao Mario, ben trovato. Allora, tra poco si unisce anche un altro amico con noi. Sentite, che ne pensate della... Mario, parto da te, della la Roma che ieri sera... Ripartiamo un attimo dalla Roma, poi voglio affrontare una questione con te che riguarda sempre un po' la Roma. Questa vittoria e soprattutto anche sulla Fiorentina, perché la Fiorentina insomma perde ieri, non so adesso che, qual è il vostro pensiero, sia sulla vittoria della Roma che sconfitta la Fiorentina. Una Roma che diciamo così, oggi sto leggendo, riparte la Roma e via dicendo, brividi viola insomma per la classifica. Una Roma che conferma, no, quello che abbiamo sempre detto, quando
grande con le piccole,
esatto,
piccole,
poi diventa
con
piccole con le grandi. Mario, che problema è secondo te?
Ma no, io non darei spazio, perlomeno per come la penso io, ovviamente non si tratta di questo. È chiaro che se hai una squadra in campionato che è più forte, ci puoi anche perdere.
Io la penso molto.
Non succede niente. Beh, ragazzi, è così in fondo. Per cui io della Roma invece apprezzo il gioco che spesso mette in mostra. Ieri magari ha avuto un po' di fortuna, perché la Fiorentina avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Però questi risultati altalenanti sono un pochino figli dei ritmi che sono imposti al calcio. Ed anzi, io non mi meraviglierei più di tanto se anche non me ne vogliono i tifosi interisti, ma io parlo, lo dissi al Milan, cosa è puntualmente avvenuta, lo dico anche dell'Inter. È probabile che arrivi il momento di basso voltaggio in cui si perde qualche punto. La Juventus l'ha avuto il momento giù, anche se credo che non sia neanche finito, perché per la Juve è proprio un problema di...
Il voltaggio non è alto, insomma, per rimanere al discorso.
No, il voltaggio generale non è alto, non hai neanche interruttori cui andarti a attaccare, scusate. Però non della Roma io non mi meraviglierei, non darei spazio a questo fatto di grandi con le piccola... grandi con la piccola, con le piccole e piccole con le grandi. La Fiorentina peraltro è una squadra, io adesso poi parlo anche di...
Ma rischia secondo te? Rischia
perché non me ne voglio, adesso magari glielo dicono, ma è un amico fraterno, Cesare Prandelli. Ma il Duque non è adatto. Non è adatto a questo tipo di squadra, non è adatto a questo campionato ormai più, perché ha perso la... come dire... ha perso i tempi con il campionato italiano, è andato in Grecia, è andato qua, è andato di là, e qui ci vuole un altro allenatore, secondo me più grintoso, più che trasmetta entusiasmo, che trasmetta vitalità. Cesare e quelle doti che aveva anche di politica interna al spogliatoio, e comunque anche di gestione tecnica, perché è tattica, perché è bravo, le ha perse un tantino, per cui quando fu preso da Fiorentina io sollevai subito i miei dubbi che si sono purtroppo puntualmente confermati, avverati, perché non il problema della Fiorentina è lì, perché se voi andate a guardare l'organico della Fiorentina, ragazzi, non è un organico da rischiare la Serie B come la sta rischiando, perché io non so che cosa abbia combinato il mio amico Semplici, però sai, due partite e sei punti è agganciato, devi stare attento anche il Toro, devi stare attento.
Sì.
Per cui che poi il Cagliari si acquisisce tranquillità, serenità e acquisisce conoscenza matura delle proprie possibilità, non è una squadra da buttare via, anzi. Per cui Cagliari lo guarderei con molta attenzione, ma soprattutto attenzione da parte della Fiorentina, visto che parliamo di Viola,
sì.
Alle spalle. La Roma è quello che deve fare, alti e bassi del campionato, ma la Roma comunque è una delle squadre che gioca meglio in Italia. Per cui fai rientrare anche tutti gli infortunati, e poi capisci ho giocato 3 partite senza ripresa.
Fammi sentire anche Massimo Bramadi, diamo il buon pomeriggio,
sì,
anche un altro,
perché intanto si aggiunge a noi un collega giornalista, Alessio Di Francesco.
Ciao Alessio, ciao, Alessio. Ben trovato. È caduto però appena l'abbiamo presentato.
Eccolo, no,
chi è
c'è,
che è
c'è.
C'è un... no, 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 ci
qua,
siete tutti, perfetto. Ciao Alessio, grazie per aver accettato il nostro invito. Arrivo subito
grazie
anche
a voi,
da te.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te. Voglio sentire Massimo su questa riflessione che ha fatto Mario Mattioli. Massimo Brambati, c'è, no? Ce l'abbiamo. Massimo, tu che ne pensi? Sia
allora,
sul discorso
su quello,
che ha fatto Prandelli,
allora,
che anche
su
sulla Roma.
Che...
Dai.
Allora, sulla Roma dico che comunque, grande o non grande, con le piccole e con le grandi, si è costruita una classifica che a mio avviso va al di là di quelli che sono i suoi valori di organico. Quindi per me Fonseca ha fatto un gran lavoro, indipendentemente dall'identità di gioco, eccetera, eccetera.
È inferiore al Milan.
Ma... secondo me, insomma, siamo lì, però insomma, il Milan ha fatto un exploit. La Roma è stata nella sua, diciamo, pochezza con le grandi e grandezza con le piccole, è stata comunque costante, perché a volte potresti anche prendere delle battute a vuoto anche con le piccole. Poi sono d'accordo, io sono prevalentemente d'accordo con quello che ha detto Mario, perché anche sulla Fiorentina... devo dirti la verità, è quello che dico dall'inizio, da quando è stato preso Prandelli. Prandelli ha ragione, Mario. Prandelli, secondo me, non è l'allenatore adatto a una squadra che deve lottare, non è un allenatore adatto in questo momento, probabilmente anche per il campionato italiano. Diciamocelo proprio tranquillamente. Ma così come non era adatto, secondo me, Di Francesco con il Cagliari. Una okay. squadra che è abituata a vivere le proprie salvezze sulle ripartenze, non puoi prendere un allenatore che gioca prevalentemente e cerca di giocare alto e cerca di giocare con i propri 40 metri di campo liberi e cercando di fare gioco. Il Cagliari non è questo, tra le altre cose aveva preso Godin, che è abituato a difendere in spazi stretti, è abituato a giocare a 4, è abituato a difendersi in tutt'altro modo. Cioè, il Cagliari è stato fatto male, senza un direttore sportivo adeguato, e ora è stato preso, perché, ribadisco e risottolineo, non è stato solo il prendere semplici, ma è stato preso un direttore sportivo che vive lo spogliatoio. Ed è importantissimo avere oggi dei direttori sportivi, altrimenti quel lavoro lo deve fare solo l'allenatore. Invece l'allenatore deve avere anche un aiuto.
E Fonseca per un certo periodo ha lavorato senza direttore sportivo,
Fonseca,
ha fatto pure
Fonseca,
quello.
Fonseca, io diciamo, veramente sento dei miei amici romanisti che continuano a aversela con Fonseca, ma Fonseca non ha avuto la società, ragazzi. Fonseca quale direttore sportivo ha avuto che aveva... aveva Petracchi che è stato mandato via, non si sapeva della proprietà se rimaneva quella, se andava là, insomma dietro ha avuto veramente il nulla. Eppure con in un ambiente così difficile, perché Roma è difficilissimo come ambiente. Io dico che Fonseca sta facendo benissimo, è dietro alle prime due, cioè terza, quarta, è sempre lì che balla tre. E sono sincero, aveva ragione nel collegamento di prima, non so chi ha detto, secondo me la Roma è una delle squadre che se continua ad avere questa sua costanza probabilmente centrerà la Champions League.
Sì, addirittura l'hanno messa in lotta col Milan prima, mi sembra, Gherarducci. Voglio sentire anche Alessio Di Francesco, che conosce molto bene le situazioni di casa Roma. Alessio.
Sì, beh, su questo mi sento di dissentire da Massimo Brambati, perché io credo che Fonseca abbia le sue colpe, sicuramente ha delle attenuanti, quello della mancanza sicuramente di una società solida alle spalle, però ci ha messo anche del suo. No, non ci dimentichiamo che comunque lui, che sicuramente è stato calciatore, se una squadra scende in campo molle con la testa da un'altra parte, non è sicuramente colpa della società. Non è la società che li carica negli spogliatoi o li carica durante la settimana. Sicuramente non ha tutte le colpe l'allenatore, ne ha anche la società, però secondo me i mali della Roma, e ce ne sono, per quanto in molti momenti ha fatto vedere di saper giocare un certo tipo di calcio molto piacevole, i mali della Roma dipendono anche, io ho usato questo termine, dal fato del suo allenatore portoghese. È un allenatore purtroppo triste. A Roma hanno vinto sempre gli allenatori che si sono fatti sentire. I sergenti di ferro, quelli che avevano in mano la squadra, ce l'avevano anche.
Ma con questa Francesco, scusa di Francesco,
Alessio, una domanda.
Aspetta, scusami, una alla volta.
Una
no.
domanda
Prego.
Al volo.
Vai, Massimo.
Domanda al volo di Francesco, scusami, mi stai dicendo, mi stai parlando di una, di uno scenario come se la Roma fosse ottava. Cioè, io ti faccio una domanda, le colpe, va benissimo, troviamo le colpe, cioè anche Conte ha le sue colpe, è uscito dalla Champions.
No, ma proprio perché Roma tutto è favorevole, la Roma poteva pensare colpe. Di fare qualcosa
Fonseca,
di più, però.
Scusa, ma Fonseca, scusami, ma Fonseca è colpevole di essere terzo o quarto con una squadra che secondo me è, come organico, ampiamente inferiore a forse anche qualche squadra che sta dietro. Perché secondo me, se metti l'organico della Lazio e della Roma, io ti dico prendo l'organico della Lazio, non quello della Roma, per esempio.
Mario, credo, Mario, aspetta, Mario, giungite, vai.
Io volevo sì sottolineare che è vero che Fonseca è stato solo, eccetera, però... anzi saluto Alessio perché a tanto io lo sentivo. Occorre anche sottolineare l'importanza del direttore sportivo nella gestione quotidiana della squadra. Questo che molto spesso si sottovaluta. Il direttore sportivo, come ricordavate anche prima, che si interessi, che sia a fianco alla squadra, nella quotidianità ha un'importanza basilare. Peraltro Fonseca, per questo fatto di essere stato, di aver gestito da solo, non è tanto vero che sia un fadista nel senso amato del fado, e lui, non dimentichiamo che quando discute, quando ha discussioni, mette in quarantena giocatori. Io penso al caso di Avarà, penso a Patrick, fatto il caso Dzeko, Giovanni Gesù, da Jesus intendo, lascia perdere il valore dei giocatori,
okay.
Però lui discute e li mette in quarantena brutta, perché non ha un direttore sportivo che modera, che è in mezzo. Anche adesso, che pensate che abbia un direttore sportivo da Roma? Ha un fenomeno 34enne che ha fatto non so che cosa in Spagna o dove, ma che direbbe Di Pietro, ma che ci azzecca con la gestione di una squadra che si chiama Roma in un campionato italiano come questo. La Roma sta facendo, secondo me, dei miracoli, ma non perché non abbia l'organico per farlo, perché è una squadra che si sta autogestendo praticamente, e poi regala delle immagini di gioco che spesso sono non vedibili di altre squadre in Italia.
Allora, Mario, intanto ti dico, c'è qualche ascoltatore che ci scrive al 331-8200-23.
Fonseca semplicemente non ha la stampa di allenatori come Gattuso e Simone Inzaghi,
vedi,
a favore.
E quindi c'è una stampa che non sia proprio dalla parte di Fonseca. Io questa cosa un po' la condivido.
Però il pensiero di Mario è molto diffuso. Perché lui ha discusso con Dzeko, ha discusso con, insomma, lo ha elencato di Avarà prima, litiga proprio con i giocatori, ma lo stesso Florenzi è dovuto andare via, no? Se torniamo indietro, quindi questo problema comunque c'è all'interno dello spogliatoio.
Alessio, ritorno da te, poi vi voglio chiedere una cosa, Alessio, ti voglio chiedere una cosa anche sullo stadio della Roma, voglio sapere se ci sono delle novità, vai. E ride pure Mario, ride, senti come ride, vai.
Si farà da un'altra parte.
Contraccambio il saluto a Mario. Sì, no, ma guarda, se andiamo a vedere i risultati, ha ragione Brambati, se andiamo a vedere i risultati la Roma sta là, gioca anche un buon calcio, però lui mi insegna, visto che ha calcato campi importanti, è stato in spogliatoi importanti, che talvolta in stagioni particolari magari si può anche usare e tentare di fare qualcosa di più. Questa è una stagione strana, è vero, la Roma rientrerà in Champions League e magari non ha l'organico per vincere lo scudetto, però magari poteva consolidare la propria posizione con prestazioni migliori. Secondo me c'è un
Alessio,
dato di
però
fatto.
Ti posso chiedere di dire una cosa, poi ti lascio la parola, però sì. Io voglio capire una cosa, la Roma è partita come obiettivo quest'anno di cercare di rientrare in zona Champions, e attenzione, le squadre che sono in quella zona sono Juventus, che è campione d'Italia in carica, l'Atalanta, che ha fatto uno straordinario campionato, La Lazio che comunque l'anno scorso era arrivata in zona Champions, quindi già avevi tre squadre che potenzialmente ti stavano davanti, già tre. Il Napoli mi sembra che sia una squadra che comunque aveva fatto una campagna acquisti importanti, cioè io credo che sia in piena linea con quelli che sono le possibilità e gli obiettivi di questo club, di questa squadra. Io non credo che Capello con questa Roma vince lo scudetto, perché per citare l'allenatore che ha vinto lo scudetto l'ultimo, e questo dico, cioè, rendiamoci conto, mi sembra che molte volte si perde la reale percezione di quello che è la squadra.
No, ma su questo tu hai ragione, lo diceva anche prima Brambati, e avete perfettamente ragione. La Roma era partita per fare un certo tipo di risultato, però possiamo dire che la stranezza di questo campionato, affrontando alcune partite che poi sono gli scontri diretti contro quegli avversari che tu devi battere proprio affinché alla fine del campionato tu possa arrivare tra le prime quattro, e in alcune partite non c'entravo proprio in campo. È questo che mi spaventa, è questa la critica che io do a Fonseca, perché lo ritengo un limite, ma un limite massimo. Io credo che sì, così Fonseca non potrà fare. Questa è naturalmente la mia opinione.
No, ci mancherebbe.
Vedo che è ripetitiva. Partiamo da Siviglia dello scorso anno. Ci sono momenti in cui la squadra ha l'interruttore staccato. E questo non è né colpa della società, né colpa è colpa dei giocatori, però indirettamente colpa loro, è colpa di un allenatore che non riesce nelle partite più importanti, perché poi capita sempre con le dirette avversarie, sempre quando sei chiamato a fare una prestazione che poi in qualche modo condizionerà la classifica o il proseguo. Sì.
A me sta ridere che io mi sto trasformando in un difensore di Fonseca, persona educatissima peraltro.
Ma io
voglio dire, sì, colpa all'allenatore. Allora diamo colpa a Pioli, che ha preparato la squadra qui a Roma benissimo e l'ha preparata malissimo l'altra sera.
Guarda, io penso la stessa cosa di Pioli dall'inizio dell'anno, quando il Milan era in vista alla classifica. Pioli è un altro allenatore che non regge quel tipo di ritmi, non regge quel tipo di pressioni, ma stiamo vedendo pure lì, perché comunque ha messo del piano in cascina, ma sicuramente il Milan non lo vince lo scudetto. Questo lo dicevo all'inizio.
Ma non si parla di scudetto, ma sono le squadre che non reggono il rito ogni tre giorni di fare partite assolutamente concentrate, assolutamente
ma è anche una questione d'abitudine. Mario, tu hai visto molte più partite di me, probabilmente ti intendi di calcio molto più di me, ci vuole poco, allora, però lo sai che come
l'organico dell'Inter si commenta da solo.
L'anomalia sarebbe quella: se l'Inter non vincesse lo scudetto, a quel punto dovremmo fare per forza il processo a Conte. Che se quest'anno non vincesse lo scudetto, secondo me avrebbe finito la carriera dell'allenatore. Non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando di Fonseca. Sicuramente, guardando la classifica, tu dici: io volevo andare in Champions, sto in zona Champions, ma io dai risultati di quest'anno, che poi sono figli di sintomi dello scorso anno, mi rendo conto che sì, siamo là, continuiamo a stare là sempre più faticosamente, perché dobbiamo dire anche questo, continuiamo a stare là. Quando torneranno gli scontri diretti, purtroppo io sono sfiduciato e sono convinto.
Va bene, vediamo un po', dai.
Gli scontri diretti di ritorno purtroppo non reggeremo, poi non nascondo la mia fede giallorossa.
Ma no, ci mancherebbe,
Io la vedo così. Poi,
Mario, mi date faccio proprio un giro velocissimo sullo stadio della Roma. Ci sono novità, Mattioli e poi Alessio Di Francesco. Voglio sentire un pensiero anche di Massimo. Poi chiudiamo, dai, Mario.
Beh, so che a Tor di Valle stanno continuando gli scavi per mettere i piloni per lo stadio. Sì, ne piazzano lì. Poi fanno il raccordo, fanno il ponte, fanno grattacieli, fanno cose, fanno campi da calcio, cioè. Ma no, niente, no. Io non ho novità, nel senso che è escluso che si faccia a Tor di Valle.
Questo sì.
Ma io senza volermi dare meriti o quant'altro, io ricordo che il 22 aprile del 2014 la mia trasmissione su Rai 2 dissi, dopo accurate indagini, questo stadio non si può fare. Ed erano presenti i rappresentanti dello stadio di Torino, che è appena stato finito, di Reggio Emilia, che stavano cominciando i lavori, e di Udine con i lavori in corso. Si parla di stadi, io ho visto in questo stadio, Tor di Valle, il progetto irrealizzabile. Io all'epoca dissi che
vabbè, però Mario, non si fa perché il progetto non è realizzabile, non si fa perché Friedrich non vuole spendere i soldi, è diverso.
Non rivoltiamo
la frittata. Poi comunque c'è un'onda dell'ultima ora, quindi
no, su questo non sono d'accordo. Io continuo a dire che vi sono e vi erano e vi sono almeno 23 ostative, ognuna delle quali potrebbe impedire la realizzazione del progetto. Non giriamo la frittata sulla Roma, che su Friedrich che non vuole spendere.
Ci sono queste cose, Mario, ho sempre detto
io crederò in questo progetto quando qualcuno, qualche autorità, comune o regione, metterà la firma su qualche cosa.
E ci sono le firme.
Alessio, mi dici la novità? Dai.
Allora, ti dico intanto la novità. Ribadisco che Friedkin l'ha messo nero su bianco, che non vuole spendere i soldi, il comunicato della scorsa settimana. Quindi, allora, che cosa è successo? Naturalmente si era aggiornati al fatto che Parnasi ha mandato una diffida tramite Ornova. Sì. Al comune, attraverso la quale si chiede assolutamente di non prendere per buone le idee della S Roma. E l'altro giorno, ieri, se non vado errato, non mi vorrei sbagliare, o l'altro ieri, i Friedkin sono andati in Campidoglio, sono stati ricevuti dalla sindaca e dallo staff, che si sono guardati bene dal dire che comunque la lettera di Parnasi era sotto vaglio da parte dell'ufficio legale del Campidoglio e da parte di tutti gli organi competenti. Infatti il ruolo di proponente dal punto di vista del Campidoglio resta comunque, dovrebbe restare nelle mani di Parnasi, pertanto la Roma non avrebbe il potere di recedere da questo ruolo. Io capisco anche la sindaca e il suo staff che non hanno voluto dire questa cosa ai Friedkin, perché si vogliono rendere disponibili per motivi elettorali ad essere vicini alla Roma e non causare una frizione. Oggi che cosa è successo? Oggi il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, che è competente per il progetto stadio, ha mandato una lettera sia alla Roma che a Ornova per chiarire meglio come stanno le cose, quindi chiedendo anche se ci sono delle controdeduzioni, perché comunque il fatto che vi sia un accordo tra le due parti a loro dire è necessario per portare avanti il dossier stadio. Però poi alla fine, con una frase sibillina, oltre a chiedere appunto la conferma di tutta una serie di atti tecnici, aggiunge fatte salve eventuali controdeduzioni ai contenuti della presente. Quindi comunque loro aspettano di capire bene che cosa sta succedendo. La grande novità è che hanno chiesto a Parnasi, diciamo a Ornova, entro 30 giorni di capire qual è l'esito della compravendita dei terreni. Ora, al momento a me risulta, Mario, e sai che le cose che risultano a me tendenzialmente sono sempre corrette, poi tutti possiamo sbagliare, però diciamo che ho avuto la fortuna di avere buone fonti. A me risulta che Vitec abbia già versato l'acconto per i terreni e che il passaggio dei terreni da Ornova a Vitec dovrebbe avvenire entro la fine di marzo, quello definitivo. E però ci sono 30 giorni di tempo, in questi 30 giorni il comune riceverà le controdeduzioni e i vari accordi. Qualche agenzia, le agenzie stanno titolando si va verso il nuovo stadio, io sarei un po' più cauto, è vero che il comune sta chiedendo delucidazioni e in qualche modo ha avvisato che comunque quest'atto prelude al procedimento di revoca del pubblico interesse, quindi di revoca delle due delibere approvata, una sotto Marino e l'altra sotto l'amministrazione Raggi, però in qualche modo lascia delle scappatoie, perché è evidente che sia così. Vi faccio un esempio di scuola, non sarà sicuramente così, ma nel caso in cui la Roma si tira fuori e Parnasi in questo caso dovesse trovare un accordo con la Lazio che accetta tutte le condizioni che sono state poste fino adesso, in un caso di scuola si potrebbe andare avanti e fare uno stadio della Lazio. Naturalmente stiamo parlando
di generis, però il procedimento
potrebbe andare avanti.
Mario, aspetta, fammi sentire Mario, ragazzi, sto quasi in chiusura. Mario, sì? da quant'è che è iniziata questa cosa dello stadio di Pallotta?
Otto anni.
Ma Massimo, hai sentito? Otto anni, ancora non si è vista...
Io personalmente, dal 22 aprile del 2014, continuo a dire che legalmente non si può. Adesso tutto quello che ha raccontato lei, tutto vero, mi sembrano i topi che scappano dalla stiva. Per avere meno danni del possibile nel caso, ma non si farà più niente, non si può fare nulla lì.
Vabbè, dai, quindi in un'altra zona si farà.
Sì.
Massimo, c'hai un sentendo la vicenda, che pensiero hai? In Italia, vedi, per fare uno stadio che succede? Ce ne stanno solo tre, mi sembra, no?
Io vedo che siamo indietro in questa cosa anni luce rispetto a Inghilterra e Germania, e quando poi sei indietro in queste cose risulta che poi, guarda caso, sei indietro anche in altre. Arrivano, non ti dico sempre prima loro, però tu vedi poi le espressioni del calcio tedesco e anche inglese sono differenti. Tu mi dirai, cosa c'entra con l'espressione del calcio con gli stadi di proprietà? C'entra
pure quello. Sì,
c'entra,
sì.
Perché tu vai a pianificare, a organizzare dei progetti economici che vanno di pari passo ai progetti tecnici. Sì, e io credo che questa difficoltà però di fare questo stadio a Roma la dica lunga su tantissime problematiche
burocratiche. Scusami,
poi attenzione, io vivo parte dell'anno negli Stati Uniti e ho visto quanto hanno impiegato a fare lo stadio qui nuovo del Miami, dove hanno fatto poi peraltro
il problema è quello, Massimo, volevo dire una cosa.
A parte il fatto che,
prego Mario,
io ricordo sempre una partita del 92, se non sbaglio, io andai appena entrato in Rai e andai a vedere alcuni problemi che si erano creati con lo stadio della Vittoria lì a Bari per i mondiali, Massimo giocava in Serie B col Bari e mi ricordo la partita, non mi ricordo contro chi, che tirò tante di quelle randellate. Ragazzi, io ma guarda
che adesso è così,
vergognava per me lui. Mario si vergognava per me.
Era un battitore seriale,
sì, ma adesso fa la stessa cosa quando parla. Guarda che lui è uno che picchia giù forte. Voglio dire
soltanto a Massimo Brambati che il progetto presentato da Pallotta, in quel progetto totale, lo stadio rappresentava il 13,8%. E qua è spiegato il motivo per cui non si può fare quel progetto e di conseguenza anche lo stadio.
Va bene, dai, poi ci ritorniamo insieme.
Marco, fai dire un'ultima cosa, che a parte che non è stato mai dimostrato né dalle inchieste, dalle varie inchieste che ci sono state, che non si potesse fare dal punto di vista della legge lo stadio della Roma. Comunque vi voglio far notare due cose. Uno, tutti gli americani, c'è passato Pallotta, ci sta passando adesso Friedkin, che vengono in Italia, pensano che in Italia si possano costruire gli stadi come si costruiscono negli Stati Uniti. Questo non si può fare, ci ha sbattuto prima la testa Pallotta, adesso ce la sta sbattendo Friedkin. Non sarà così facile fare uno stadio da un'altra parte. Uno. La seconda cosa, che in Italia è in vigore dal 27 dicembre 2013 la cosiddetta legge sugli stadi, che poi è stata modificata successivamente. Con quella legge che doveva facilitare la costruzione dello stadio, lo sapete quanti stadi sono stati fatti in Italia?
È stato fatto a Udine?
No, non è stato fatto nessuno, perché pure ad Udine è stata utilizzata un'altra normativa. Nessuna squadra di calcio è riuscita a costruire lo stadio con quella legge. Lo stadio della Juventus se l'è fatto con la normativa ordinaria, non c'era la legge sugli stadi. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va anche dal punto di vista legislativo, perché se una legge doveva favorire la costruzione degli stadi, dopo otto anni non ne ha visto sorgere nemmeno uno, evidentemente il pesce puzza dalla testa, come si dice in questi
casi. Sì, è vero questo, ma se in Italia c'è l'abitudine anche di fare lo stadio,
però
di
devi fare
due alberghi, di fare
sessioni. Esatto, perché se fai lo stadio, solo lo stadio si fa.
Esattamente.
Cioè, esatto, al Frosinone l'ha fatto. Il Mapei esiste
a Ferrara,
c'è. Vabbè, ragazzi, a Udine c'è.
Vi devo proprio salutare perché siamo fuori tempo, sì. Quindi poi ci ritorniamo su questa cosa. Io chiudo dicendo solo che una volta intervistai il presidente del Frosinone nel momento che stavano costruendo lo stadio a Frosinone, lui mi disse, mi ricordo in quell'intervista per Mediaset all'epoca, lui disse se vuoi fare lo stadio, perché gli chiesi, ha battuto Lazio e Roma, e lui ha detto, beh, se vuoi fare lo stadio lo fai.
Se vuoi fare altro, un altro discorso.
Sì, lì sono tutti stadi che sono stati fatti dove c'era uno stadio, però, ragazzi. Cioè, non ce lo dimentichiamo, anche a Frosinone c'era il vecchio stadio.
Va bene. Alessio Di Francesco, okay. Poi Mario Mattioli e Massimo Brambati, vi devo salutare. Grazie, alla prossima.
Grazie
Massimo,
a voi. Ciao.
Massimo, a domani con il trio per i pronostici e tutto. Break.